In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo l'Eucarestia nella fede e nella speranza che il Signore continua a dirigere i nostri passi nelle vie della pace, nelle vie del Regno.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 13, versetti 36-43. Poi congedò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi ascolti.
Parola del Signore.
Abbiamo la spiegazione della parabola della zizzania. E troviamo che sono i discepoli, nelle parole di Matteo, sono i discepoli che danno questo titolo alla parabola. Non lo troviamo precedentemente. La spiegazione che chiedono è la spiegazione della parabola della zizzania nel campo. E poi abbiamo i versetti 37 e 39, dove Gesù parla spiegando chi sono i personaggi della parabola, e poi abbiamo alla fine, anche se già il versetto 39 parla della mietitura finale, alla fine dei secoli e del tempo, e poi abbiamo il versetto 40 e 41, 42 e 43, invece la descrizione dell'evento, così come lo presenta, come lo spiega Gesù, è la fine dei secoli, la consumazione, quello che sarà il giudizio.
Io faccio solo due sottolineature, due cose che un po' sorprendono forse. Cioè, da una parte dice il campo è il mondo. Poteva non essere così scontato, ecco, questa apertura così universale, mi sembra, questa è la prima cosa. L'altra cosa che mi sembra che nella spiegazione non ci siano tante cose che invece magari a noi vengono più spontanee, cioè lo sperare che la zizzania diventi grano buono durante tutta la crescita, eccetera. Qua mi sembra che la sottolineatura fortissima sia sul giudizio, cioè sull'essere sicuri che a un certo punto questo giudizio ci sarà, che alla fine dell'eone, più che del mondo, insomma del tempo, ci sarà il giudizio, e quindi lì. E quindi mi sembra che anche la pazienza su cui noi, insomma, ci siamo fermati, qui non c'è tanto, perché fa vedere, come dire, che ha ragione, ecco, la pazienza, ecco. E quindi mi sembrava che, appunto, dopo aver descritto e mostrato i vari personaggi di tutta la parabola, che forse non è neanche una cosa normale, però il punta lì, ecco, punta a dire il giudizio c'è, ci sarà e c'è. Che tra l'altro mi sembrava, adesso, ma così proprio pensato, che sia anche il grande tema dei salmi, cioè il dire appunto, il dare motivo della pazienza e della speranza dei giusti, dei poveri, insomma quel che si vuole, perché a un certo punto Dio si ergerà e farà giustizia.
Riflettevo che qui il figlio dell'uomo, questa figura che si rifà in ultima istanza al libro di Daniele, e qui è il seminatore, a lui è attribuita la seminagione dei figli del regno, come al demonio, al diavolo, la seminagione dei figli del diavolo, del maligno, e poi nello stesso tempo è anche il mietitore attraverso i suoi angeli, ma è lui che manda gli angeli per la mietitura, quindi qui c'è una cosa un po' particolare. Nel libro di Daniele non è neanche giudice il figlio dell'uomo. Ricordo che se leggiamo Daniele 7 non troviamo nessun giudizio. Chi fa il giudizio è Dio, e il figlio dell'uomo non ha nessun ruolo di giudice, anzi è giudicato, nel senso che è approvato, e a lui viene dato il regno, e quindi poi troviamo in altri testi, il libro di Enoch invece, che il figlio dell'uomo è giudice. Per esempio nel Vangelo di Giovanni al capitolo 5, in bocca a Gesù c'è proprio questo argomento, no? Dio, il Padre, dice, ha dato di fare il giudizio al figlio, perché è il figlio. Dio non giudica nessuno, dice il Padre, giudica, ha dato il giudizio di fare il giudizio al figlio perché è il figlio dell'uomo. Si presuppone che il figlio dell'uomo sia giudice. Qui vedo che il figlio dell'uomo è anche il mietitore, oltre che giudice, quanto qui non compare neanche Dio nel giudizio. Il figlio dell'uomo raccoglie, ecco, qui c'è una specie di fissità, cioè il figlio dell'uomo raccoglie i figli del regno e quegli altri vengono condannati al fuoco eterno. E penso che questa sia anche una difficoltà, nel senso che qui non, cioè, diciamo meglio forse, l'avere attribuito al demonio lo stato delle cose nel mondo, non tanto, non soltanto agli uomini, al fatto che non fanno il bene ma scelgono di fare il male, ma spiegare il male dicendo che c'è una corruzione profonda e che è dovuta a un personaggio, a un essere come il diavolo sovrumano, penso che si rifletta poi in questo modo di presentare le cose: figli del diavolo, figli del regno, che l'umanità viene divisa a seconda da chi è stata seminata. Ecco, il fatto che non ci occupi qui del problema degli uomini, cioè della conversione, per esempio, cioè i figli del diavolo chi sono? Cioè uno viene seminato, è figlio del diavolo e quindi va naturalmente al fuoco eterno, ma è un figlio del diavolo, può diventare, può convertirsi, vedete che il problema non emerge qui. E perciò dedurrei da questo, come ho già detto quando mi confermerei, come ho già detto quando abbiamo ascoltato la parabola, qui c'è la spiegazione, che questa parabola non si occupa degli uomini, cioè del problema degli uomini, di cosa fare, convertirsi, eccetera. Si occupa di Dio. Già nella parabola è così. Il problema del male è così grave che va spiegato, e una soluzione è che c'è il demonio. C'è il demonio. Ecco, e il demonio è il colpevole di questo. e quindi è una giustificazione di Dio. Dio è buono, Dio è santo, però il suo regno naturalmente è messo in discussione. Ecco, e quindi questo spiega che le cose vanno male. Ecco, ma Dio però non ha perso il controllo e interverrà, ecco il regno di Dio, cioè a un certo momento, qui si parla del regno, il regno di Dio avrà una fase finale che consisterà, come avete già accennato, nel giudizio, nel fatto che effettivamente ci sarà il giudizio attraverso il figlio dell'uomo, qui è presentato. Quindi ho l'impressione che questo problema, il modo di presentare le cose così, non si occupa se i figli del diavolo possono convertirsi, non ci si occupa di questo problema. Si insiste sul fatto che, come diceva Anita prima, il giudizio ci sarà e quindi Dio affermerà il suo regno. E quindi non, dal male del mondo non si deve dedurre che Dio non ha perso il controllo, ecco, della situazione, o che Dio non è in grado di superare il male.
Io non capisco tanto queste cose. Comunque mi sembra che raccolgono poi gli angeli gli operatori di iniquità e chi dà scandalo. Sono queste le due categorie che vengono raccolte. Allora, e poi gettate via. Ma chi è che dà scandalo? Chi si fa legge a se stesso, ecco, praticamente, che non scandalizza, chi rinnega Dio. Ecco, gli operatori di iniquità, ho guardato questo, guardando, forse non sarò chiara perché purtroppo, sono quelli appunto che si fanno legge a se stessi. Insomma, leggo prima lettera Giovanni 3,9, dice: figlioli, nessuno vi inganni, chi commette il peccato viene dal diavolo, perché lui appunto è peccatore fin dal principio. Chiunque è stato generato da Dio non commette il peccato, perché un germe divino rimane in lui. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chi non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama suo fratello. Allora io mi chiedevo di esaminare se sono dal diavolo oppure se sono da Dio. Ecco, allora, è dal diavolo chi non pratica la giustizia e chi non ama suo fratello. È la legge.
E va all'inferno.
Giovanni 3. Sì, ma sempre Matteo, il capitolo 7, aveva fatto la distinzione tra l'albero buono e quello cattivo. Cioè, va bene, smetto.
Ascoltando prima la lettera di San Giacomo, prima del brano del Vangelo, non mi piaceva mettere in relazione, almeno mi era parso di capire, l'importanza delle opere che dobbiamo compiere per dimostrare la nostra fede. Cioè, quando parla anche nel brano della zizzania, alla fine dice che dove viene seminata, no? E quando il seme cade sulla terra buona porta frutto i 30, 60, i 100%, e lo mettevo in relazione con il fatto proprio delle nostre opere. Cioè, se la nostra fede per capire se veramente è seria, adesso mi sfugge la parola, però dico, l'importanza delle opere e io ho già preparato i discorsi ma lo sono scordato, e cioè, e se noi compiamo le opere dimostriamo di avere fede, se no io posso anche dire sì, io la mia, ho la fede, però cosa faccio per dimostrarlo? Cioè, la mia fede, come dice la lettera di Giacomo, è una fede morta, cioè rimane sterile, tanto, cioè, il Signore, io sono convinto che abbia seminato in tutti questo granellino di sena, però se lo lasciamo lì senza farlo fruttificare con le nostre opere, con i nostri talenti che ci ha dato, è una fede sterile, cioè non dà nessun frutto, è quasi buttata via.
Io penso che è vero, qui abbiamo detto anche precedentemente una distinzione netta, non c'è un passaggio, però mettendosi, e qui l'intento della parabola è quella, è probabilmente un altro, però mettendosi nei panni di chi ascolta, è chiaro che non solo i discepoli che hanno la spiegazione, ma probabilmente io penso anche la gente che ha sentito la parabola si sarà interrogata, perché i termini il nemico ha fatto questo e la semina buona, la semina cattiva, certamente sono, e poi il fatto che Gesù abbia detto alle folle che sta parlando del regno di Dio, non sta parlando di qualche, sta parlando di qualcosa di ben definito, penso che la gente, l'uditorio possa bene comprendere e pensare che bisogna convertirsi, anche se la parabola non dice questo, però non penso che chi l'ascolti la prenda così senza nessun pensiero, una ricaduta sulla propria coscienza, sulle proprie opere, sulla propria vita. E così anche per i discepoli, e così anche per le folle, e così anche per noi. Però a me sembra che sono già le sette, sottolineo un punto, mi sembra molto importante, il versetto 43, ci sono tanti problemi, chi sono i figli del regno, sono identificabili con quelli del capitolo 8, cioè sono i figli del regno, sono Israele, non sono certamente probabilmente la Chiesa, come questo viene contestato, però non facevo notare che al versetto 43 c'è una qualcosa in più, che mi sembra che nella parabola sia contenuto e non contenuto, contenuto nel senso che la parabola parla della raccolta alla fine, della raccolta del grano nei granai. E qui invece questo versetto viene spiegato al versetto 43 con i giusti allora risplenderanno. Sembra che e qui i giusti risplenderanno, questo risplendere dei giusti non è il risplendere che abbiamo già trovato al capitolo 5, mi pare, al versetto 16, quando dice Gesù nel discorso delle Beatitudini, la vostra luce risplenda. Qui si tratta della testimonianza nel tempo. Qui i giusti risplenderanno, si tratta del giudizio e quindi della ricompensa finale ai giusti. E da quello che mi ha affermato è che qui non parla, qui Matteo, Gesù nelle parole di Matteo cambia i termini, non parla allora i figli del regno, ma dice i giusti risplenderanno. Non so se qui ci può essere, io ho inteso come la possibilità di dire, insomma, la parabola parla di cose ben precise. Non so se si può dire così, però tutti possono divenire giusti, tutti possono divenire, cambiando si può passare anche a divenire seme buono, anche se la parabola mi sembra abbia questo aspetto di mettere al centro il giudizio, cioè una parola, qui siamo nella spiegazione ai discepoli, una parola rassicurante per i discepoli.